La ringraziamo tantissimo Ada Pagliarulo, la nostra caporedattrice, e ringraziamo tantissimo anche Silvio Farina per tutto il lavoro tecnico. Spero che abbiamo già in collegamento il professor Mario Baldassarri. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a tutti
Allora,
voi.
cominciamo questa nuova puntata di Capire per conoscere. Gli argomenti potrebbero essere tanti, sicuramente a lei gliene piace uno, cioè il rapporto tra Europa e Russia, ma prima direi di vedere, come al solito, un po' l'economia italiana. Ora dovremmo essere sulla stretta finale per la riforma degli ammortizzatori sociali. Lei che idea si è fatto di quello che verrà fatto?
Beh, ancora non è facile farci un'idea completa finché non abbiamo il testo sostanzialmente, però è un provvedimento fondamentale e urgente, nel senso che tutto il problema del blocco dei licenziamenti è stato rinviato negli ultimi mesi, giustamente, perché eravamo in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, cioè se c'è lo sblocco dei licenziamenti ci deve essere un percorso per quei lavoratori che subiscono un licenziamento, magari necessario dal punto di vista dell'impresa, ma dal punto di vista del lavoratore è sempre una perdita del posto di lavoro, e ci deve essere un percorso che lo accompagni, magari anche con formazione, a trovare un altro posto di lavoro in tempi relativamente rapidi.
Ecco, quindi lei innanzitutto bisogna ovviamente vedere i testi, ma si parla di interventi sulla cassa integrazione guadagni in maniera tale in qualche modo da rafforzarla, come di rafforzamento dell'indennità di disoccupazione, però come lei spesso ci ha detto, poi l'ha ripetuto anche ora, in poche parole c'è il problema grosso di tutte le politiche attive per fare in modo che i lavoratori in questo periodo di grande trasformazione dell'economia capitalistica possano cambiare lavoro in modo professionalmente qualificato, giusto, prof?
Sì, ma dobbiamo fare una netta distinzione. Un conto è la cassa integrazione, un conto è l'indennità di disoccupazione. Allora, la cassa integrazione significa che il lavoratore rimane sul posto di lavoro, non lavora e gli viene dato un reddito attraverso un meccanismo che verrà modificato, ampliato, eccetera, che di fatto è già stato ampliato perché la cassa integrazione Covid è stata data a tutti sostanzialmente e non solo a quelle imprese e quei lavoratori che pagavano negli anni i contributi per la cassa integrazione. No, diverso è il discorso dell'indennità di disoccupazione. L'indennità di disoccupazione deve avere due caratteristiche. Deve avere un reddito sostenibile che possa permettere al lavoratore di sostenere se stesso e la propria famiglia, ma soprattutto deve avere un percorso di formazione che lo porti ad un altro posto di lavoro. E quindi da questo punto di vista sull'indennità di disoccupazione, accanto a questi due elementi ci deve essere anche un elemento tempo, e cioè non può essere un'indennità di disoccupazione all'infinito, deve essere definita nel tempo, ma anche definita nel percorso. Quindi nell'immediato un'indennità che copra le esigenze di vita del lavoratore, ma che parta immediatamente con un percorso di formazione che lo aiuti a trovare posti di lavoro magari diversi dal precedente.
Ecco, professore, però questa indennità di disoccupazione, questo è un problema molto importante. Lei giustamente ha detto non può essere data all'infinito, ovviamente, se no diventa un reddito minimo garantito, un reddito garantito da parte del bilancio pubblico, che può essere una cosa importante, ma è un'altra cosa. Ecco, ma secondo a suo avviso, per quanto tempo deve essere in qualche modo favorito questo percorso di riqualificazione? Insomma, 3 mesi, 6 mesi, va a scalare dopo qualche mese, oppure insomma ci vuole un'indennità di disoccupazione con annesso un sistema di formazione e qualificazione professionale molto serio, però per un congruo periodo di tempo. Qual è a suo avviso, a occhio,
Beh,
il modello migliore?
intanto anche qui l'anno dobbiamo aspettare i testi per vedere
No, ma
se
io volevo
sono
sapere una sua idea,
concordati.
al di là dei testi, insomma.
L'ideale sarebbe, come ho già detto, un reddito che permetta al lavoratore di sopravvivere in modo decente, una partenza immediata di una formazione e ovviamente dei tempi che non possono essere inferiori, direi tra 6 mesi e un anno quantomeno, se vogliamo essere ragionevoli, perché la formazione non la si inventa in 15 giorni. Certo, siamo abituati a sentire dalla pubblicità che si possono prendere dei master in 48 ore, ma queste sono tutte fake news e prese in giro. Se vogliamo fare sul serio formazione, occorrono corsi seri di formazione, tempi ragionevoli di formazione, Per cui io credo che qualcosa tra 6 mesi e un anno sia abbastanza ragionevole, sempre fermo restando che la formazione sia al centro di questo intervento.
Chiarissimo. Professor Baldassarri, recente, proprio al Consiglio europeo, ma insomma la notizia era di qualche giorno prima, la cancelliera tedesca Angela Merkel, in uno dei suoi ultimi atti di politica internazionale, insieme, manco a dirlo ovviamente, col presidente francese Emmanuel Macron, aveva proposto un vertice tra Unione europea e il presidente russo Vladimir Putin. Il Consiglio europeo non è stato particolarmente d'accordo, come era facilmente prevedibile, però sta di fatto che la cancelliera ha lanciato, come si suol dire, il sasso in piccionaia. Allora, come sua consuetudine peraltro, non è la prima volta che adotta questo tipo di tattica. Allora, innanzitutto, lei che cosa ne pensa? Sarebbe giusto o no, dal suo punto di vista, invalido o no un vertice Unione Europea e Putin, e se sì, a quali condizioni?
Ma la cancelliera Merkel non ha lanciato un sasso in piccionaia, ha fatto una proposta concreta ed ineludibile. Nello scenario geopolitico del XXI secolo, l'Unione Europea ha bisogno e deve ragionare con la Russia di Putin, e Putin ha bisogno dell'Unione Europea, altrimenti anche lui rimane schiacciato, perché nell'estremo oriente, non dimentichiamoci, incombe su tutti la Cina e il peso della Cina, e questo incombe anche sulla Russia di Putin. Quindi la proposta della Merkel, ancora una volta, è una proposta seria, saggia e a mio parere ineludibile. È chiaro che nel Consiglio europeo ci sono tutti quei paesi dell'ex patto di Varsavia che hanno sofferto per decenni sotto il dominio dell'Unione Sovietica e che oggi guardano la Russia con enorme sospetto, e quindi qualunque ragionamento o colloquio con la Russia di Putin per loro è un po' fumo negli occhi. Bisogna però che anche questi paesi ragionino non con lo specchietto retrovisore del XX secolo, di quando loro erano dentro il patto di Varsavia, dominati dall'Unione Sovietica, ma guardando avanti nel XXI secolo. Quindi l'intera Europa deve partecipare per dare forza all'Europa. Fatto questo, un'Europa, un'Unione Europea forte, deve assolutamente ragionare, discutere e trattare con la Russia di Putin. Non dimentichiamoci che l'Europa ha già trattato con la Turchia di Erdogan per la questione migranti, quindi non è che dobbiamo fare tanto gli schizziosi.
Chiarissimo, mi pare di capire, sì, ho detto sasso in piccionaia per dire che è evidente che lascia anche questo in eredità al prossimo cancelliere tedesco, professor Baldassarri, che chiunque esso sia, ora appare dai sondaggi più probabile il candidato e leader della CDU, Armin Laschet, però insomma si dovrà continuare a tessere una tela con la Russia.
Ma guardi, la linea seguita dalla cancelliera Merkel, soprattutto negli ultimi 2 anni, a fronte della pandemia, eccetera, non è più stata una linea di esclusivo interesse tedesco, ma è stata una linea di far partecipare la Germania alla costruzione di una posizione e di una forza dell'Unione Europea. Quindi non è soltanto un'eredità che lascia al prossimo cancelliere tedesco, ma è un'attualità che lascia all'attuale Unione Europea. Io non dimenticherò mai, tanti anni fa, quando il cancelliere Helmut Kohl a Francoforte, nel mezzo di un grande convegno pieno di industriali, banchieri, economisti e quant'altro, contrariamente all'opinione prevalente in quella sala, che era per una Germania che doveva con cautela fare la riunificazione, magari in prospettiva rinviarla, il cancelliere Kohl disse: cari signori, io devo fare l'unificazione tedesca oggi, per un motivo, perché voglio europizzare la Germania ed evitare di germanizzare l'Europa. Helmut Kohl, ora la cancelliera Merkel è una sua degna e autorevole allieva, e non ha fatto altro ad oggi che attualizzare quella posizione.
Beh, peraltro si potrebbe dire che anche da questo punto di vista la linea dell'allargamento ad est dell'Unione Europea, pur tanto controversa, che pur ha portato tante contraddizioni all'interno dell'Unione Europea, è servita anche a cercare di far avanzare il processo di europeizzazione di quei paesi, perché possiamo solo immaginare che senza l'allargamento con quei paesi fuori dall'Unione Europea, che problemino strategico ci sarebbe stato a est dell'Unione Europea, voglio dire, o sbaglio.
Ma infatti la scelta di Romano Prodi di allargare a est l'Unione Europea era e resta sacrosanta. Il punto critico è stato che contemporaneamente dovevamo fare la scelta dell'approfondimento dell'Unione Europea verso un'Unione federale.
Beh, scusi però, professore, in qualche modo questo tentativo è stato fatto creando l'euro col trattato di Maastricht, poi si dirà insufficiente, era cooperazione rafforzata, tutto quello che si vuole, però insomma, in realtà l'idea c'era.
Ora, sì, l'idea c'era dal punto di vista della moneta unica, però è mancata l'idea del bilancio federale europeo. In più c'è un ulteriore buco, che era evidente già 20 anni fa e che oggi è ancora più evidente, e cioè che l'Unione Europea, oltre a rafforzarsi politicamente, quindi a trattare con tutti gli altri protagonisti nella scena mondiale e in Europa ovviamente con la Russia di Putin, il neo e il buco è che l'Unione Europea deve fare un'area di libero scambio e cooperazione del sviluppo con l'Africa. Questo è il cerchio largo che deve costruire l'Unione Europea con un piano di sviluppo dei paesi africani. Perché in prospettiva abbiamo 1,5 miliardi di africani e forse di questi 50-100 milioni nei prossimi 10 o 15 anni spingeranno per entrare dentro l'Unione Europea, se non c'è un serio, concreto piano di sviluppo.
Chiarissimo.
Per di più anche per rispondere all'ormai prevalente presenza cinese nella stessa Africa.
Chiarissimo, professore, questo è chiarissimo, anche su questo la cancelliera tedesca ha cercato di fare passi avanti con la partnership africana, però in realtà anche su questo probabilmente servirà al prossimo cancelliere, perché poi la Germania continua a avere, anche dopo la Merkel, un ruolo centrale in Europa, questo è ineludibile, insomma, l'appeso dell'economia e della forza tedesca è evidente, e bisogna fare un salto di qualità, non semplicemente partnership, ma almeno, come dice lei, mi pare, con qualche serietà e validità, un trattato economico di libero scambio e di integrazione economica, quei trattati di nuova generazione tra Unione Europea e Unione Africana, giusto?
Esattamente. Se mi permette di fare una battuta, Landi, voglio dire, l'Europa non può fare a meno della Germania, ma quello che ha chiarito la Merkel è che la Germania non può fare a meno dell'Europa.
Sì, e questo ce l'hanno ben chiaro, bisogna essere onesti, non solo la cancelliera tedesca, ma il nucleo dell'industria manifatturiera tedesca, che è quella che pare abbia molto pressato la cancelliera perché aderisse al Recovery Fund, poi Next Generation EU. Insomma, il capitale tedesco si rende conto della situazione, non solo un gruppo di scemi.
Certo, non è solo una scelta politica, ma una scelta di politica economica e industriale, e quindi l'apparato produttivo tedesco percepisce in prima persona questa esigenza di essere europeo.
Senta, professore, in tutto questo, quale può essere, secondo lei, sicuramente ci saranno, anche perché noi abbiamo antiche consuetudini di rapporti con la Russia fin da quando era Unione Sovietica, Eni e Enrico Mattei, non dico altro, quale può essere il ruolo dell'Italia in questa strategia della Merkel e anche post-Merkel, cioè di Laschet, se lui sarà il suo erede e cancelliere, dell'Europa verso la Russia? Quale può essere l'Italia cosa dovrebbe fare di concreto, al di là delle belle parole in cui siamo tutti buoni?
Beh, qui c'è un ruolo importantissimo per l'Italia, per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, soprattutto nel campo energetico. Stiamo cioè attenti che questo ruolo della Germania, giusto, doveroso, è apprezzabile, e non può portare alla monopolizzazione del rapporto fra la Germania e la Russia. E parlo concretamente, qui c'è il problema dell'approvvigionamento di fonti energetiche dalla Russia, e quindi è essenziale affiancare al Nord Stream, cioè ai tubi che vengono dalla Russia in Germania e poi arrivano da noi, un South Stream, cioè un trasporto a sud che magari entri direttamente in Italia del sud e quindi dia all'Europa un'alternativa anche in termini geografici e geopolitici sull'energia. Per di più l'Italia con la Russia ha la possibilità di sviluppare in termini anche bilaterali i rapporti. Perché? Perché la Russia ha materie prime fondamentali importanti per noi. Noi abbiamo settori produttivi che hanno bisogno di queste materie prime. Parlo del legno, parlo del marmo e di altre cose, non solo energia e gas. E il tessuto produttivo italiano è il più adatto per sviluppare questi rapporti con la Russia di Putin. Ripeto, a me Putin non piace come, diciamo, dittatore politico o democrazia controllata, ma sta di fatto che se dobbiamo vivere in questo 21° secolo, questa è la situazione, bisogna essere pragmatici, fermi nei valori e nei principi, ma pragmatici in termini di trattativa e di coinvolgimento, anche perché, stiamo attenti, coinvolgere questi paesi che politicamente magari non ci piacciono, in una cooperazione e crescita comune, significa anche da un certo punto di vista in prospettiva aiutarli ad una sperabile transizione verso una democrazia compiuta.
Senta, lei praticamente ha enunciato con altre parole il concetto merkeliano, mi permetto di ricordarlo, cioè l'Europa deve bilanciare interessi e valori, o valori e interessi. L'ha detto, non mi pare, poco, insomma, l'anno scorso, questo ha espresso chiaramente in un'intervista questo concetto. Senta, professore, sì, vero che la cooperazione economica poi può aiutare anche, ma come si può fare in concreto a favorire una crescita dei diritti, una politica dei diritti umani nella società politica russa? Lei, secondo lei, in concreto, tenendo presente che è necessario costruire queste partnership, come si può fare?
Ma facendo crescere la società civile russa, è ineluttabile, e questo avverrà in prospettiva magari più lontana anche in Cina, quando in un sistema, in un paese, si forma una forte classe intermedia, una forte classe media, una borghesia con tenore di vita relativamente elevato, prima o poi l'aspetto economico, l'aspetto di benessere si trasforma in richiesta di libertà politica e libertà di comunicazione e libertà di stampa e quant'altro. Purtroppo noi stiamo assistendo, nel caso di Hong Kong, alla chiusura dell'ultima fonte libera di informazione, ma la storia va nel senso esattamente opposto. Se è una classe media forte, economicamente, diciamo, relativamente benestante, che dall'economia poi passa ai diritti civili e ai diritti politici.
Ecco, questo è un aspetto molto importante, ovviamente questi percorsi sono diversi dalle società asiatiche alle società europee, quindi bisognerebbe studiarli molto bene. Lei ha segnalato proprio il caso di Hong Kong, in cui la restrizione grave dei diritti politici e civili e della libertà di stampa ora nella società di Hong Kong per effetto della politica cinese è però un frutto pure non solo della politica assertiva e autoritaria di Pechino, ma del fallimento delle iniziative occidentali, in particolare americane, verso Hong Kong. Perché è evidente che più si chiudono i rapporti con la Cina invece di aprirli, più si favorisce il nazionalismo autoritario di quel paese. Su questo poi non credo ci siano pochi dubbi dal punto di vista della storia, della scienza e della politica, no, prof?
Ma è esattamente così, cioè la fermezza dei valori deve essere assoluta, ma il pragmatismo nella realtà politica, economica, sociale, geopolitica, deve essere la guida, il faro della politica. Se alla chiusura cinese si contrappone la chiusura occidentale o la chiusura americana, il risultato è che a Hong Kong finiscono tutti i livelli di quella piccola libertà che era rimasta.
Chiarissimo. Bene, ringraziamo tantissimo il professor Mario Baldassarri per capire e per conoscere.